Prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal verso 1 al verso 4. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Fino a questo momento abbiamo osservato l'oggetto del messaggio apostolico. Nelle domeniche scorse abbiamo visto che il messaggio degli apostoli era ed è ancora oggi la persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E oggi cominceremo a vedere per quale ragione o per quali erano le ragioni, i motivi che gli apostoli avevano nel predicare, nell'annunciare, nel testimoniare di Cristo. Perché gli apostoli testimoniavano e annunciavano questo messaggio, la persona di Cristo? Questi apostoli dedicarono tutta la vita all'annuncio di Cristo e morirono annunciando Cristo. Perché? A quale scopo? Per quale ragione? Al verso 3 Giovanni dichiara che lo scopo della predicazione della gloriosa persona di Cristo è quello di introdurre chi ascolta in una speciale comunione, che è duplice in qualche modo, lo vedremo, anche se questa mattina ci concentreremo soltanto su un aspetto. Rileggo il verso. Quello che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Quindi lo scopo è quello di introdurre chi ascolta in questa comunione con noi apostoli, ma particolarmente con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. E quello che oggi vi dirò riguarda proprio questo termine, comunione, e vi parlerò brevemente della comunione con Dio. Continueremo a parlare di questo argomento, è così vasto che non può essere esaurito in una sola predicazione. E prima di tutto guardiamo cosa significa il termine comunione in senso generale, particolarmente nel Nuovo Testamento. L'Apostolo Giovanni usa per due volte questo termine nel verso 3 e altre due volte nei versi seguenti. E questo termine viene usato solamente nel capitolo 1 di questa epistola, per quattro volte. Quindi, nella lingua greca, come anche nell'italiano, il termine comunione, che è famoso anche nel greco, koinonia, deriva da comune, comunione, deriva appunto da comune, koinon, o anche in italiano questa parola è derivata dalla parola, da un'altra parola che significa appunto comune. E questa parola comunione significa partecipazione a una stessa, una medesima proprietà, una condivisione di beni o anche di ideali, un'intima relazione sulla base di comuni interessi, comuni desideri, comuni intenzioni. Ha anche un altro significato nel Nuovo Testamento, che è quello di una contribuzione, una colletta, un dono fatto ad altri. Ma il senso nel quale l'Apostolo Giovanni lo usa qui è particolarmente partecipazione a qualcosa di comune, condivisione. La coinonia, la comunione è ciò che distinse la vita della Chiesa apostolica. Ricordate che in quel verso che il fratello Andrea ha esposto più volte quando parlava della dottrina della Chiesa, Atti 2:42, dice che la Chiesa apostolica, la Chiesa che si forma dopo la Pentecoste, che si manifesta, che vive nella fede in Cristo, si distingueva perché? Perché perseverava nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, letteralmente dice che perseverava nella comunione, nella appunto coinonia, nel rompere il pane e nelle preghiere. E questa comunione che vediamo nel libro degli Atti degli Apostoli, così caratteristica della Chiesa di quel periodo, non era qualcosa di formale, non era il frutto di un accordo, non era sulla carta, possiamo dire, ma era qualcosa di profondamente spirituale, che si espresse praticamente e attivamente. Leggete di nuovo quel passo di Atti 2. Queste persone che perseveravano nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, cosa fecero? I versi che seguono dicono che tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Avevano ogni cosa in comune. Cioè la comunione della quale ci parla gli Atti degli Apostoli era più che un concetto, un'idea, qualcosa su cui si discuteva o si parlava, ma era qualcosa che aveva degli effetti pratici, che portò quei credenti di mettere ogni cosa in comune, i loro beni materiali. Ma per mettere i beni materiali in comune, prima di tutto, e credo che è stato precedente a tutto questo, c'erano i loro beni spirituali, essi stessi, ciascuno di loro. C'è anche un altro verso, sempre negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, il verso 32, la moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore, di un'anima sola, e non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Che cosa era accaduto? Che avendo accettato la testimonianza dell'Apostolo Pietro, avevano creduto ed essendo state battezzate queste persone erano state unite a Cristo, e questa unione con il Salvatore aveva mutato la loro mentalità, il loro comportamento. Adesso non pensavano più in modo individualistico, non pensavano più ognuno a se stesso, ma l'unione con Cristo mediante la fede, perché avevano creduto veramente a quel messaggio, li aveva portati a non pensare più a se stessi, ma adesso vedevano una comunità, una chiesa, un popolo. Pensavano in modo comunitario. Quelle pecore smarrite, che prima seguivano ognuno la propria via, erano state fatte un solo corpo dallo Spirito Santo, un solo popolo, e l'unione con Cristo aveva prodotto l'unione tra loro, e questa, da questa unione scaturiva la comunione. Questo effetto noi lo troviamo non solo nell'ambito di singole comunità cristiane. Vedete, questa comunione, questa coinonia, no? Non è, se leggiamo il Nuovo Testamento, non è qualcosa, è qualcosa di profondo, di spirituale, non è qualcosa che si vive solamente tra, in una comunità locale, ma questa comunione si vive anche tra le varie comunità. Quando furono pronti e generosi nel condividere con altri i loro beni, affinché chi aveva di più potesse venire in aiuto di chi aveva di meno. Vi ricordate la questione della raccolta di una colletta, della quale l'Apostolo Paolo parla nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 8, capitolo 9. Troviamo che certe chiese furono pronte a venire incontro alle necessità di altre chiese, quindi di altri credenti. E poi, se leggiamo, cerchiamo di comprendere il significato di questo termine nel Nuovo Testamento, vediamo che questo termine può descrivere anche qualcosa di negativo. Cioè, non è un termine positivo in senso assoluto. Infatti il Nuovo Testamento usa questo termine anche per farci comprendere che è possibile vivere e conoscere una pessima coinonia. Infatti leggiamo nella prima Corinzi capitolo 10 di una comunione con i demoni. Leggiamo prima Corinzi 10 dal verso 14 al verso 20, vi voglio far vedere. È importante che comprendiamo anche questo. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? E cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni. E quindi è possibile, drammaticamente, tragicamente, che perfino un cristiano possa far qualcosa che lo porti ad avere comunione con i demoni, o comunque possiamo allargare questo concetto e pensare a comunioni malvagie. Quindi questo è il significato generale di questo termine. La seconda cosa, ed è quello che ci dobbiamo domandare, cosa descrive qui nel capitolo 3, nel capitolo 1, nel verso 3 della prima Giovanni questa parola? Cosa descrive, cosa intende dire l'Apostolo Giovanni nel verso che stiamo studiando? Chiaramente, mi sembra di non dover fare ricorso a strumenti particolari che non sono in possesso di tutti, chiaramente lo scopo della testimonianza e dell'annuncio che riguarda Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è quello che chi legge fosse in comunione con gli apostoli, dei quali Giovanni è uno. Egli dice: quel che noi apostoli Avete visto, verso 3, quello che possiamo aggiungere noi apostoli abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E poi aggiunge un'altra parte e dice, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio. E qui c'è una domanda che ci dobbiamo porre. A chi si riferisce Giovanni quando dice la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio? Intende ancora una volta dire la comunione di noi apostoli è con il Padre e con il Figlio? Possiamo intendere così, potremmo intendere così. Voi ricevete la nostra testimonianza, quello che noi apostoli abbiamo visto e udito lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione, noi apostoli, siamo in comunione col Padre e con il Figlio. Così voi, essendo in comunione con noi, attraverso di noi, siete in comunione col Padre e col Figlio. Questa è una interpretazione, e voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana la pensa così. Ma ci sono ragioni, perfino grammaticali, che non mi metto qui a spiegarvi, che ci indicano chiaramente che non è così che deve essere intesa. Qui Giovanni sta dicendo, noi apostoli vi annunziamo Gesù Cristo affinché voi siate in comunione con noi. È la comunione che noi, insieme a voi, la nostra comunione, noi e voi insieme, la comunione che noi, insieme a voi, abbiamo è quella col Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. E questo è quello che Giovanni sta dicendo, sta parlando di una duplice esperienza di comunione, di cui sia gli apostoli che i, tra virgolette lo mettiamo, semplici credenti possono partecipare, godere. Vedete, questo è importante. Quando molte persone dicono noi dobbiamo fare le stesse esperienze degli apostoli, questa cosa è vera? E non è vera. È vera nel senso che questa esperienza della comunione con Dio che gli apostoli fecero, ebbero, è comune, scusatemi l'uso frequente di questa parola, a tutti i cristiani. Ma ci sono esperienze che, come vi ho detto la prima volta, sono state tipiche e personali degli apostoli, che non possono essere ripetute per varie ragioni, perché si trovavano in un punto particolare della storia della redenzione, perché avevano un compito particolare nella storia della Chiesa, perché vissero proprio quando Gesù era su questa terra e all'inizio della storia della Chiesa. Ma questa esperienza della comunione con Dio, sì, è identica a tutti, agli apostoli e a tutti i cristiani, a tutti i credenti di tutti i tempi. Ed è questo l'oggetto della preghiera, della grande preghiera sacerdotale del nostro Signore Gesù Cristo nel capitolo 17 di Giovanni. Io questa mattina vi voglio parlare soltanto brevemente dell'esperienza della comunione con Dio. La comunione con Dio. Qui avete visto che è menzionato il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Quello che abbiamo visto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, questa è una prima comunione, ne parleremo la prossima volta, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Vi ricorderete quello che ha detto il fratello Andrea domenica scorsa, domenica sera, quando ha parlato della comunione, della adorazione a Dio, alla persona di Dio nella Trinità. E ci ha ricordato, ha messo a posto davanti a noi il verso 13 del capitolo 13 della seconda epistola ai Corinzi: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con voi. E questi due versi possiamo metterli insieme per comprendere proprio questo, che quando Giovanni parla della comunione con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo, intende la comunione con il Dio Trino. Non possiamo dividere assolutamente Dio. Egli qui sta parlando in senso particolare di una comunione con il Padre, con il Figlio, facendoci comprendere, come è stato detto domenica, che possiamo avere comunione con le persone distinte della Trinità. Il Padre, che in particolare possiamo conoscere, gustare e godere l'amore del Padre, il Figlio, mediante il quale riceviamo la grazia, e lo Spirito Santo, in particolare appunto con la comunione. Ecco, noi possiamo essere certi che quindi qui Giovanni sta parlando, quando dice comunione col Padre e col Figlio, si intende riferirsi alla unione che c'è tra il credente e Dio. Dio, il Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma cos'è, cosa significa, cosa intende con l'espressione comunione con Dio? Io questa mattina cercherò soltanto di rispondere all'ultima parte. Cosa intende Giovanni quando dice che noi abbiamo, che i cristiani di tutti i tempi hanno la comunione con Dio? Nel linguaggio della Bibbia, la comunione con Dio non è altro che l'esperienza della salvezza. L'esperienza della salvezza, la vita cristiana. Al versetto 6, guardate insieme a me, dice: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi, vedete cosa sta dicendo qui Giovanni? Dice che se abbiamo comunione con Dio, non possiamo camminare nelle tenebre. Dobbiamo vivere la vita cristiana, la vita dei cristiani, la vita di Dio. E Giovanni più volte nel Vangelo usa questa similitudine, contrappone la comunione con Dio col camminare nelle tenebre, e per indicare lo stato di perdizione, di morte, di dannazione. Vi voglio far vedere soltanto anche alcuni versi dal Vangelo di Giovanni, per farvi comprendere come questo linguaggio è particolarmente tipico di Giovanni. Gesù parlò loro di nuovo, 8:12, dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Un altro passo in Giovanni 12, il verso 35, dice così: Gesù dunque disse loro: la luce è ancora per poco tempo tra voi, camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Quindi camminare nelle tenebre significa vivere ancora nella perdizione, nella separazione da Dio, vivere lontano da Dio, non in comunione con Dio. La comunione con Dio, John Owen dà una bella definizione, è questo, ascoltate. John Owen dice: la comunione con Dio è la comunicazione di sé a noi e la nostra restituzione a Dio di ciò che Egli gradisce e richiede sulla base della relazione che abbiamo con Lui mediante Gesù Cristo. Quindi, vediamo un momento di comprendere bene, cos'è la comunione con Dio? è qualcosa che noi riceviamo da Lui, che noi restituiamo a Lui su una base, la nostra unione con Dio attraverso Gesù Cristo. Fermiamoci a riflettere un momento. Prima di tutto comprendiamo che essere in comunione con Dio significa avere una relazione con Dio che è stabilita, instaurata attraverso Gesù Cristo. Comunione con Dio significa essere in relazione con Lui attraverso Gesù Cristo. La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. E dobbiamo domandarci, c'è questa relazione tra me e Dio? Molta gente parla di essere in comunione con Dio, ma domandiamo loro e domandiamo a noi stessi, c'è vera relazione, scambio tra me e Dio? Ricevo da Dio qualcosa, restituisco a Dio qualcosa, e questa relazione è sulla base della persona, mediante, tramite Gesù Cristo? E poi questa definizione dice anche un'altra cosa, questa comunione è comunicazione, cioè ricevere da Dio e restituire a Dio. E qui dobbiamo farci ancora delle domande. Cosa hai ricevuto da Dio? Cosa puoi affermare di avere ricevuto da Dio? Se sei in comunione con Dio, devi aver ricevuto qualcosa da Dio. Se sei in comunione con Dio, devi aver restituito o devi vivere restituendo qualcosa a Dio. E vi voglio far riflettere sul fatto che questi ragionamenti ci fanno comprendere che c'è un errore che si fa frequentemente, veramente sono due gli errori che si fanno frequentemente quando si parla della comunione con Dio. Il primo è l'errore del misticismo. Cos'è il misticismo? È l'idea che si può avere comunione con Dio, si può essere uniti a Dio e quindi, se permettete, comunicazione con Dio, direttamente, senza la persona di Gesù Cristo, rivolgersi a Lui ed ricevere da Lui istruzione, guida, benedizione, tutto quello che volete, rivelazione, a parte Gesù Cristo. E questo è un errore che è molto, molto diffuso nel corso dei secoli e anche oggi. Quando vedete le persone che parlano di Dio, di Dio, di Dio, Dio, e non considerano la persona di Gesù Cristo, del Salvatore, dell'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Quando considerate e pensate che c'è tanta gente che crede che ci si può avvicinare a Dio senza minimamente tenere in considerazione l'insegnamento di Cristo e l'insegnamento degli Apostoli. Ma così come siamo, andare a Lui e ricevere istruzione e rivelazione da Lui. Questo è un grave errore. È un grave errore. È attraverso il Figlio, è attraverso Cristo che noi possiamo accostarci al Padre. Perché Gesù ci dice di chiedere nel Suo nome? Perché la Scrittura ci dice che noi abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito attraverso il Figlio? Noi non possiamo accostarci a Dio. Il nostro peccato è così grave, le nostre limitazioni e la nostra natura corrotta così abominevole a Dio, che non potremmo mai azzardarci di presentarci a Lui se non fosse per il Salvatore e il Mediatore Cristo. La comunione con Dio non è qualcosa che si può avere al di fuori di Cristo. E comprendete così come le religioni che non considerano Cristo come Salvatore sono tutte nell'errore, non possono sperare di andare a Dio al di fuori di Cristo. Nessuno viene al Padre, Gesù ha detto, se non per mezzo di me. E poi c'è un altro errore, che è quello di coloro che pensano che ricevendo da Dio delle particolari emozioni e anche rivelazioni o insegnamenti direttamente, possono vivere trascurando la legge morale di Dio. Comunione con Dio non ha a che fare tanto con le cose che potremmo imparare da Dio, o che potremmo conoscere, o che le rivelazioni che potremmo ricevere. Ascoltate cosa dice un autore cristiano in un libro che il fratello Giovanni ha finito di tradurre, che se Dio vorrà quanto prima sarà pubblicato. Spesso i credenti sbagliano nell'intendere ciò che vuol dire stare in comunione con Dio. Si sta in comunione con Dio nell'adempimento dei propri doveri spirituali. In questi momenti noi credenti siamo sotto lo sguardo del Dio vivente che ci vede, ci ascolta, testimonia di tutta la nostra condotta. In questo senso la comunione con Dio è qualcosa di comune a tutti quelli che sono nella grazia. Tutti i credenti godono abitualmente di questa comunione e si impegnano per ottenerla. Quindi attenzione a questi due errori. Il pensare che ci si può accostare a Dio senza Cristo, senza la mediazione di Cristo, il pensare che si può essere in comunione con Dio senza vivere nell'ubbidienza ai Suoi comandamenti. La comunione con Dio, della quale Giovanni parla, è la salvezza, la vita cristiana. E altrove nella Bibbia questa esperienza è descritta come conoscere il vero Dio e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. Oppure dimorare in Dio. E quindi Giovanni si riferisce proprio alla salvezza. Quando dice noi vi annunciamo queste cose affinché abbiate comunione con noi e abbiate comunione col Padre e col Figlio, Giovanni sta dicendo noi vi annunciamo queste cose affinché siate salvati, camminiate nella vita cristiana, camminate nella luce, viviate in comunione con Dio in questo senso. Quando da uno stato di inimicizia con Dio, di separazione, di colpevolezza, tramite Cristo noi veniamo uniti a Dio in modo tanto intimo e personale, allora in quel momento si instaura una relazione con Dio. Eravamo separati, siamo uniti a Dio e da quel momento in poi si instaura una comunicazione tra Dio e la persona. E questa persona riceve tutto quello che appartiene alla vita e alla pietà e restituisce a Dio cosa? Dona a Dio la gloria, l'ubbidienza e tutto ciò che Dio gradisce e richiede. Ecco che cosa sta dicendo Giovanni. Vi diciamo queste cose affinché siate salvati, riceviate da Dio tutto quello di cui avete bisogno. Comunione con Dio significa questa interruzione, questa separazione nella quale siamo nati è stata eliminata. Adesso riceviamo la grazia tramite Gesù Cristo e quindi ricevete tutto quello di cui avete bisogno e ritornate, restituite a Dio la lode, la gloria e anche l'ubbidienza, tutte le cose che Lui chiede, tutte le cose che gradisce. Quindi Giovanni sta parlando della salvezza. Quando parla affinché siate in comunione con Dio, col Padre e col Figlio, non sta dicendo niente altro che la salvezza. E questa è l'ultima cosa che vi dico stamattina. Perché qualcuno dice, ma come possiamo sperimentare questa comunione con Dio? Allora, la comunione con Dio, essere in comunione con Dio significa essere salvati. Come? Come posso essere in comunione con Dio? Oggi c'è un grande interesse intorno alla comunione con Dio. E sono molte e varie le risposte delle religioni, tutte le religioni in qualche modo cercano di affrontare questo problema, portare l'uomo in contatto, in comunione con Dio. E generalmente ci insegnano a compiere delle azioni, a seguire delle tecniche o delle istruzioni. Pensiamo allo yoga. Avete mai sentito parlare delle tecniche di yoga o di meditazione trascendentale? Sono cose che sono molto in voga in questi tempi. Insegnano a svuotarsi di tutto, a non pensare a nulla e che questo stato di modificato della coscienza li porta a una condizione di unione con il divino. Ma non solo. C'è anche una antica corrente filosofica che è risorta ed è molto in voga in questi tempi, che è il panteismo. Questo insegnamento dice che tutto quello che noi vediamo intorno a noi è Dio. Tutto il mondo materiale, noi stessi, e quindi insegnano che dobbiamo avere un giusto rapporto con noi stessi, con gli altri e con la natura, perché tutto è Dio, avendo un giusto rapporto con noi stessi, con i nostri simili, con la natura. Per questo voi vedete che c'è un fiorire continuo di questi di questo desiderio di preservare la natura o della medicina naturale e cose di questo genere. Questo è il frutto di una filosofia che si è stabilita tra gli uomini, il concetto che tutte le cose sono Dio. Il cattolicesimo romano, non mi trattengo molto su queste cose, insegna che per avere la comunione con Dio bisogna mangiare il pane dell'Eucaristia, nel quale si dicono che è la vera carne, il vero corpo di Cristo. Oppure insegnano un'altra strada, la contemplazione mistica. Ma poi ci sono anche altri ai nostri tempi che insegnano il contatto con una dimensione spirituale superiore e propongono esperienze strane e straordinarie. E questo ha preso piede molto anche nelle chiese evangeliche. Fratelli, tutte queste cose non sono novità, non sono di oggi, sono state riproposte dal nemico tanti anni fa e tante volte nel corso della storia, e sono degli inganni. Qual è la risposta giusta? Giovanni vuole che queste persone siano in comunione con Dio. Giovanni desidera che questi credenti che ricevono la sua epistola siano uniti a Dio. Quale soluzione propone? Cosa fa Giovanni affinché queste persone siano salvate? Nient'altro che testimoniare e annunciare. Noi testimoniamo quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito. Noi queste cose ve le annunciamo e annunciandovele le mettiamo davanti a voi affinché voi, credendo a questo annuncio, credendo alla persona di Gesù Cristo, ricevendo la nostra testimonianza, voi abbiate comunione con il Padre e con il Figlio, così come l'abbiamo anche noi. La salvezza e la comunione con Dio si ottiene mediante la sola fede. Questo è il messaggio di Giovanni. E questo è il modo in cui noi possiamo sperimentare la comunione con Dio. Credere nel messaggio apostolico è l'unico modo in cui si può essere salvati. Ed essere salvati significa avere comunione con Dio. La fede ci unisce a Dio. E per questa ragione Giovanni scrive nel suo Vangelo: or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli, segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. E ci sono tanti altri passi. Soltanto vi voglio rileggere questo, in prima Giovanni la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Quindi come si può avere comunione con Dio? Non ci sono tecniche. Non ci sono cose strane da sperimentare, la sola fede. Non si tratta di sensazioni, non si tratta di emozioni. Ascoltate, fratelli, non voglio essere frainteso, fra un po', qualche settimana, parleremo di questa gioia completa, della quale anche il fratello stamattina ha parlato, credendo voi gioite di un'allegrezza che è ineffabile, piena di gloria. Ma quello che voglio dirvi è che la comunione con Dio non ha niente a che fare con sensazioni ed emozioni. Qualche tempo fa eravamo con la sorella Giovanna in macchina, ci trovavamo a Napoli e sentivamo una testimonianza in una radio evangelica, e che parlava di una ragazza che parlava di avere sentito una mano che la sfiorava, che la portava di qua, di là, e poi diceva l'altra persona: se vuoi avere anche tu queste sensazioni, queste emozioni, accetta Gesù. Fratelli, la comunione con Dio non è assolutamente niente del genere. Anzi, chi cerca queste cose spesse volte trova l'inganno del diavolo. La comunione con Dio ha a che fare non con le nostre emozioni, ma è la fede, e che ci accerta che siamo in comunione con Dio. E ovviamente parlo della fede autentica, che si fonda sulla conoscenza di chi è Cristo, di cosa Egli ha fatto. La fiducia in Lui, nella persona del Salvatore, questa fede che porta frutto, questa fede che persevera fino alla fine, fede autentica. Se credi nel Figlio di Dio, se la tua fede ti porta a disperare di te per gettarti in Lui affinché attraverso di Lui tu possa avere accesso a Dio e la tua colpevolezza sia cancellata, allora tu sei in comunione con Dio. Il tuo cuore potrebbe anche dirti il contrario. Il tuo stato d'animo potrebbe essere miserabile questa mattina. Ma se hai creduto nel Figlio di Dio, questa fede è il frutto dell'unione con Dio. E non cambia, e non passa. E allora, lasciate che concluda con alcune applicazioni spirituali di quello che abbiamo ascoltato. Primo, dobbiamo essere grati a Dio che ci ha concesso di essere partecipi della sua natura. Che cosa significa avere comunione con Dio? Significa aver ricevuto da Dio qualcosa, ma non soltanto dei benefici, non solo delle grazie. Avere ricevuto Lui dimorante dentro di noi, essere fatti partecipi della natura divina, aver ricevuto la grazia, aver ricevuto tutto quello che appartiene alla vita e alla pietà, dice Pietro. Egli abita in noi, noi siamo in Lui. Quanto dobbiamo essere grati di questo? Comunione. Dio non dice soltanto: vabbè, ti perdono, però statene al tuo posto. No, Egli ci introduce in una relazione intima e personale con Lui. La salvezza cristiana è l'eliminazione di un ostacolo tra l'uomo e Dio, ma anche l'unione del cristiano con Dio. Quanto dobbiamo essere grati di questo Dio che giunge fino a noi e che ci attira a sé. Comunione con Dio, comunicazione con Lui. Un Dio che ascolta, che comprende, che esaudisce le nostre preghiere. Ma la seconda cosa è questa: se la salvezza è comunione con Dio, quanto è importante che ciascuno di noi, prima di tutto, si studi e si impegni affinché possa ottenere la certezza di essere in comunione con Dio. E poi, una volta ottenuta questa certezza, poter coltivare e anche accrescere questa comunione con Dio. Se questa comunione deriva dalla fede, fratelli, quanto ci dovremmo impegnare a fare tutto ciò che Dio ha stabilito in modo che possiamo possedere la fede e anche accrescerla? Quanto ci dovremmo impegnare se comprendiamo che la nostra comunione con Dio dipende dalle cose che crediamo, dalla fede? Quanto ci dovremmo impegnare ad avere più fede? E come possiamo avere più fede? La fede si ottiene mediante l'ascolto, la lettura della parola di Dio, la meditazione della parola di Dio, l'ascolto della predicazione della parola di Dio. E anche la preghiera affinché Dio benedica tutte queste cose. Perché venite qui? Il vostro desiderio è che la vostra fede cresca, e la fede crescerà ascoltando chi predica fedelmente la parola di Dio. E con la benedizione di Dio questo seme porterà frutto. Se la comunione con Dio dipende dalla fede, il nostro più importante impegno deve essere quello che coltiviamo la fede affinché cresca, perché possiamo avere maggiore comunione con Dio. E quanto dobbiamo stare attenti a evitare errori in questo campo, soprattutto quello del misticismo e quello dell'antinomismo, cioè del pensare che noi possiamo vivere in comunione con Dio anche senza ubbidire ai comandamenti di Dio. Chi non ubbidisce ai comandamenti di Dio non cammina in comunione con Dio. Questo è il messaggio di Giovanni. Quindi, se vogliamo vivere in comunione con Dio, quello che dobbiamo fare è credere e chiedere a Dio e impegnarci affinché possiamo camminare nella santità. Terza cosa, e qui concludo: quanto sono miserabili coloro che non hanno la fede. Quale condizione misera è quella di coloro che sono separati da Dio, che non lo conoscono, che non hanno parte con Lui? Se avere la fede significa avere comunione con Dio, essere uniti a Dio, secondo quello che abbiamo letto, chi non ha la fede è separato da Dio. E se sei separato da Dio, la cosa più importante da fare è cercare Dio per ottenere la fede. Potresti avere tutto, tutto, se sei separato da Dio. Se non hai la fede, sei la persona più miserabile di questo mondo. E questo serve anche a noi, fratelli. Se le persone che non hanno la fede sono le più miserabili, quanto dovremmo essere più compassionevoli? Quanto dovremmo pregare con maggiore insistenza? Quanto dovremmo essere fedeli nel dare testimonianza? Quanto dovremmo essere insistenti per costringerli ad entrare? Se non si ha la fede, non si è uniti a Dio, questa è la morte. Ma noi vi diciamo queste cose, testimoniamo di queste cose affinché voi abbiate comunione con il Padre, con il Figlio, proprio come l'abbiamo anche noi. Fratelli, queste cose ci devono fare riflettere. affinché possiamo essere più fedeli nel fare quello che facevano gli apostoli e annunciare agli altri la vita eterna che è in Cristo Gesù. Amen.